ho scritto lì, cominciando la riflessione propria di oggi, ho scritto lì una frase di San Giovanni della Croce, perché che cosa è successo? Quando ho preparato, forse un mesetto fa, o più tempo fa, comunque il ritiro che abbiamo fatto con le catechiste un mesetto fa, ho usato un testo di San Manuel che raccontava che un giorno erano andate delle ragazze di un asilo e lui aveva fatto questa domanda: quando fai la comunione, con quale occhi ti guarda Gesù? Bella domanda, no? Io faccio la comunione, adesso pensate all'ultima comunione che avete fatto, faccio la comunione, come mi guarda Gesù quando io faccio la comunione? Quando ho fatto quella comunione, per esempio ieri, come mi ha guardato Gesù? Mi guarda come guarderebbe la Madonna, come guarderebbe San Giuseppe, come guarda, o mi guarda come ha guardato Erode, Ponzio Pilato, Barabba? Come mi guarda Gesù quando faccio la comunione? Che vuol dire? In quali condizioni mi trova disposto nei suoi confronti? Questa cosa mi ha, insomma, l'avevo cercata per le catechiste, negli scritti di San Manuel, poi mi è rimasta, vedendo anche, facendo il ritiro con loro, vedendo le loro risposte anche delle catechiste, mi è rimasta molto presente, diciamo che è una cosa che ho presente in questi giorni, in questi mesi, anche quando ho fatto gli esercizi io, no? Ogni tanto, anche durante la messa, mi viene in mente Gesù come mi sta guardando adesso, che ce l'ho tra le mani. Mi hanno voluto sviluppare per voi questo argomento. Per loro era: come mi guarda Gesù quando faccio la comunione? E sviluppando l'argomento sarebbe: e io come lo guardo Gesù? Il nostro ritiro stasera è quello: io come guardo Gesù? E ho trovato questa bella frase di San Giovanni della Croce, del quale sto leggendo la vita, no, bellissima. Questo Santa Teresa lo chiamava mezzo frate, perché era piccolino di statura, e gli aveva fatto, l'abbiamo visto nel convento dell'Incarnazione ad Avila, gli aveva fatto fare una seggiolina apposta per confessare le suore, perché sennò questo stava coi piedi penzoloni, ed è conservata questa seggiolina. Però è dottore della Chiesa, quindi non si dà la santità a altezza fisica. Ha scritto questa frase che mi piace molto, perché c'è anche un canto. Adesso da un po' che non lo facciamo, quindi lo voglio rispolverare. Però guardate che bella frase: fissa gli occhi in Gesù e vi troverai più di quanto chiedi e desideri. Se guarderai Lui, vi troverai tutto. Guarda il Signore e sentirai quante cose ti risponderà. Come guardo Gesù? Come sono abituato a guardarlo? Con gli occhi dei potenti? Si è accorto forse Cesare Augusto a Roma che era nato Gesù? No. Si è accorto Quirinio, che abitava a Damasco, che è nato Gesù? No. L'umiltà, la povertà, la semplicità di Gesù non ha attirato l'attenzione dei potenti, i quali nemmeno si sono accorti, perché il loro cuore tendeva ad altro. Oggi la vita cristiana, cari fratelli e care sorelle, e gli stessi sacramenti sono visti da molti così, come qualcosa di ordinario, come qualcosa di formale. Ve l'ho detto già altre volte, dice: c'è il funerale del mio vicino di casa e non faccio la comunione. È come dire: mi passano i confetti e non li prendo. Ma la comunione non è qualcosa del genere. Dice: se no si offende il morto se non faccio la comunione. No, no, no. Si offendono i parenti, gente che non è mai passata in chiesa, bisogna fare belle prediche. Certe volte io sorrido, quelli che sono più vicini lo sanno. Io dico sempre, c'è una parrocchia che è quella che conosciamo noi tutti, no? Alla quale apparteniamo noi. Poi c'è una parrocchia sotterranea, che nessuno conosce, dove emergono ogni tanto. Io ci sono 18 anni, ancora faccio funerali di gente che non abbiamo mai visto. Chiedo a zia Ines, quanti anni ci sei? 50 più anni che abito qui. E questi li conosce mai visti. Sono della parrocchia sotterranea. Però portano il morto, si avvicina la parente. Lei e Don Chico, fino a prova contraria, non so quanti ne conoscete, Don Chico. Sono io, sono il parroco da 18 anni, quindi non da ieri, manco conoscono il parroco, quindi rendetevi conto. Ascolti, ma era bravo il morto? Signora, io non lo metto, ha sofferto. Signora, anche noi bravi soffriamo e moriamo. Cosa gli devo dire? C'è bisogno di presentarlo al parroco, immaginate voi quanto era bravo. Non metto in discussione che non fosse bravo, ma dal punto di vista di fede. E devi fare una bella predica, perché se, come è successo qualche volta, io mi astengo e faccio una predica generale sull'amore, si offendono, che non ho detto che è bravo, che non ho detto che era un grande lavoratore. In quale comandamento c'è scritto che per andare in cielo bisogna essere un grande lavoratore? È la normalità di... perché andare al funerale, andare al battesimo, andare al matrimonio, ormai è vista una cosa normale, come quando tu devi comprare qualcosa e vai dal notaio, oppure devi fare tale e devi andare all'ufficio comunale a prendere tale documento. Normale è fare così. E allora a me questa cosa non piace, perché poi muore effettivamente il buon cristiano, eccetera. Io dico determinate cose e quelle cose lì vengono prese come se non fossero vere. Io non posso fare questo, pur essendo il padre di tutti, di quelli che vengono e di quelli che non vengono. Annulliamo, i grandi del mondo guardano la fede, ecco come lo guardava Cesare Augusto e Quirinio da Damasco, come qualcosa di sciatto che si deve fare. Adesso per esempio c'è la questione delle messe che ordiniamo, allora non vengono a messa la domenica, non vengono a messa per Natale, non vengono a messa per Pasqua, ma la messa mia mamma vuole, e possibilmente con l'organo. Qualcuno mi chiede anche che l'organista suoni i brani che piacevano alla defunta. Un altro voleva fare il funerale con la cantante lirica che cantava l'Ave Maria di Schubert. La capite voi questa religione così? Io ho detto di no. Sapete cosa hanno fatto? Hanno fatto il funerale nel cimitero, dove ovviamente l'Ave Maria di Schubert non è stata cantata. Capito? Perché se no la defunta stava male. Questo tipo di situazione dove non si guardano le cose di fede, come i grandi del mondo al tempo di Gesù. Secondo, con gli occhi distratti del mondo, c'è quella parola, San Manuel dice la parola più brutta del Vangelo, e nel Vangelo di San Luca non c'era posto per loro. A Betlemme non c'era posto per la famiglia di Nazareth, mica si sono accorti che la Sacra Famiglia portava il figlio di Dio fatto uomo. Erano presi dalla questione del censimento, e poi anche la stella e tutte queste cose. Dio fa molto per l'umanità e l'umanità paga Dio, l'amore di Dio, con la croce. Allora tutte le cose della religione che vengono trasformate in festa pagana. E avete mai sentito, no? Dice, tale vescovo ha vietato la processione del santo che passasse davanti a casa del tipo mafioso. Ma che religione è? Mi ricordo che uno dei miei confratelli, che era un pochettino più diretto anche di Don Chico, dice, ma questa processione depideva, sai, anantese de Sardomo de Sabriora, solo che questo abitava all'uscita del paese, E quindi per far passare la processione lì, cari miei, ci voleva. E glielo aveva detto chiaro. E sta priora, chi sta priora vivi di Sugorre Savurca, dopo si fai passare questa processione di Sugorre Savurca. Io non l'avrei mai detto una frase del genere, però voglio dire, vi rendete conto di una religione vuotata da questa storia qua? Come per esempio la prima comunione, occasione per fare festa, la cresima, occasione per fare festa, matrimoni, occasione per fare festa. Dice sbagliato? No, se c'è anche la parte religiosa, se io capisco che cosa sto facendo, non che tante volte, guardate, i funerali lo dicono spassionatamente, padre, una cosa veloce che dobbiamo partire, capito? E una volta, questo l'ho già raccontato, una volta abbiamo fatto il funerale di uno, di questa gente che veniva da Milano, non bene, non so, erano 7, all'inizio della mattina, alle 9 del mattino questo funerale, d'inverno, un ufriso dei simorri, e cioè non avevamo ancora né riscaldamento né niente. Facciamo questo funerale, passano, infatti me lo dicono sempre, dobbiamo passare quel cestino, no, quando c'è poca gente, fate come volete, passate, non per... C'era un gettone di telefono che erano già fuori uso dal 15 avanti Cristo e due bottoni, si erano tolti i bottoni dal capotto. Io voglio dire, fatto e finito, in fretta, così. Perché? Perché quello che interessa che cos'è? Sistemare, poi dobbiamo andare dal notaio a fare gli occhi distratti del mondo davanti a Gesù. Gli occhi crudeli di Erode, aia. Erode cercava solo di far sparire quel bambino scomodo che secondo lui, perché non aveva capito nulla, minacciava la tranquillità del suo potere. Sapete che potere aveva Erode? Nessuno, perché il potere ce l'aveva a Roma e a lui l'avevano lasciato per facciato, però lui era convinto di avere questo potere, eh? E allora questo bambino poteva secondo lui essere visto come uno scomodo. Gesù per molti è scomodo, anche noi lo siamo come cristiani quando diciamo la verità, quando ci mostriamo coerenti, quando siamo fedeli ai nostri impegni. No, se ti fai la croce, e non fartela, la croce al ristorante che ti vedono tutti, allora fanno quei bei segni di croce che dico io sempre. Sembra che stiamo andando via le mosche e poi si baciano il polso, il gomito. Allora, o sei cristiano, noi per esempio anche quando andiamo ai pellegrinaggi, siamo in qualsiasi posto, anche quando eravamo in posti musulmani, dove la cosa diventava un po' impegnativa, la croce prima di mangiare ci siamo fatti sempre. Però, no, tanto, non è tanto questo, ma molti vedono nella religione, nella fede, nella persona di Gesù, nel Vangelo, un attentato ai loro programmi. E per questo in questi 2000 anni di storia della Chiesa non è mancata mai la persecuzione, o da una parte o dall'altra, mentre lo stesso Erode, ma tutte le autorità di questo mondo, la politica, l'economia, la scuola, l'ospedale, non capiscono che avrebbero il maggiore alleato proprio in Gesù Cristo. Questo non lo capiscono, il maggiore alleato. Se voi pensate, per esempio, per la politica, quando Don Bosco diceva noi formiamo buoni cittadini e ottimi cristiani, mai verrà dalla Chiesa una cosa di rivolta, soprattutto di rivolta armata o di rivolta contro l'autorità. Sempre si cercherà, come si è fatto, no? Molte volte pagando di persone. Di modo che c'è anche questo modo di vedere, gli occhi crudeli di Erode, che non ha avuto paura di sterminare circa 40 bambini, 45 bambini per colpire Gesù, farlo fuori. Gli occhi entusiasti dei magi. L'intelligenza di questi sapienti si piegò davanti agli umili segni che velavano la presenza del Figlio di Dio. Essi resero onore alla verità e adorarono il mistero della sapienza del Padre. Per esempio, a me fa sempre pensare, cosa avevano capito? Perché loro dicono, siamo venuti da lontano per adorare. Cosa avevano capito e come l'avevano capito? Allora, questo per me resta un mistero. Però, da sapienti qual erano, arrivano al bambino e piegano il ginocchio, lo adorano. E qui è molto bello per noi, no? Vedere come la nostra fede porta un Dio che ama farsi piccolo. A Betlemme si fa bambino, a Nazareth si fa operaio, nell'ultima cena si nasconde in un pezzo di pane. È una costante del nostro Dio. Ci vogliono occhi che sanno vedere questo Dio piccolo nascosto nella vita di tutti i giorni. Gli occhi semplici dei pastori. Voi sapete che i pastori in quel momento erano gli ultimi degli ultimi. Perché? Perché erano fuori dalla vita religiosa. Stando con le pecore non potevano andare alla sinagoga. E anche fuori dalla vita civile, perché abitavano fuori dai centri, no? Dai centri abitati. Erano proprio gli ultimi, quelli ai quali nessuno pensava e nessuno provvedeva. Però si sono lasciati coinvolgere dall'invito dei pastori, degli angeli, scusate. Sono andati gli angeli a chiamarli, i messaggeri di Dio a chiamarli, e loro sono andati per adorare il bambino, portando quello che avevano, quello che era semplice per la loro vita. Noi guardiamo Gesù così, lo guardiamo come realmente colui che si nasconde nella nostra vita e che è capace di parlare soltanto per noi. E poi gli occhi di San Giuseppe, gli occhi umili. Qui è molto bello quello che ci insegnano questi occhi. Pagare di persona. L'angelo dice a Giuseppe, non rimandare tua moglie, come è scritto nella legge, perché quello che avviene in lei viene dallo Spirito Santo. Difendi il bambino, perché lo cercano a morte. E Giuseppe fa quello che dice l'angelo, paga di persona. Avete mai provato a pensare cosa pensava San Giuseppe per la sua vita? Avrà pensato, cerco una bella ragazza, brava ragazza, faccio una famiglia come tutti, lavoro. Anche questo del falegname, non pensate che siano le falegnamerie moderne. Allora il falegname faceva i manici degli attrezzi di lavoro, le ruote dei carri. Poco più, sapete, non è che ci fossero falegnami come... Però Giuseppe è quello che guarda Gesù e che lo vede talmente importante per la sua vita da pagare di persona perché Gesù possa venire. Anche noi, guardate, sempre in famiglia, in parrocchia, abbiamo una parte di cose che dobbiamo pagare di persona se vogliamo essere fedeli a Gesù. Pagare di persona vuol dire accettare per la nostra vita una dimensione di croce e di martirio. Io in famiglia mi comporto in un certo modo, vivo in un certo modo, sicuramente c'è anche una parte di sofferenza, se no non è cristianesimo, perché l'ha detto Gesù. Chi non prende la sua croce tutti i giorni e non mi segue, quindi se io lo seguo c'è una croce, non è il mio discepolo. E anche in parrocchia, magari faccio il catechista e allora c'è qualche problema con questi genitori che ne capiscono meno dei figli. Faccio un altro servizio in parrocchia, magari c'è sempre qualcosa che mi disturba. E noi dobbiamo essere fedeli alla nostra missione. San Giuseppe non ha detto, ma io avevo previsto altro, siccome le cose non vanno come dico io, adesso vi aggiustate tutti, come più o meno abbiamo detto, ho pensato tutti tante volte, io per primo. Io lo penso almeno due o tre.